questa atmosfera ormai intima dell'ultima settimana di lezione, mi occuperò oggi del principio di eguaglianza e del giudizio di ragionevolezza, che sono due perle nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e uno dei meccanismi più potenti di uso forense della Costituzione. Sono dei problemi teoricamente molto complicati che io vi banalizzerò con tutta la capacità del macellaio, che è sottovalutata, e contemporaneamente anche uno dei mezzi con cui un bravo avvocato riesce a svolgere il suo lavoro. E domani e dopodomani vi parlerò dell'altra proiezione di questo problema, molto, molto vicino alla ragionevolezza, che è il bilanciamento dei diritti, cioè di come i diritti funzionano davvero e non solo sulla carta. Domani pomeriggio c'è solita commento delle notizie del giorno e una piccola nicchia vorrei farla con un regalino ai presenti, spiegarvi come funziona l'esame e come funziona il test scritto. Vi mostrerò un test scritto. Ah, emozionante. Allora, principio di eguaglianza. Partiamo dal solito PowerPoint che ci spiega essenzialmente che cosa c'è scritto in Costituzione, che mi pare il primo passo. È colorato, come vedete, per mettervi in evidenza tre diversi blocchi del principio di eguaglianza. Noi abbiamo un primo e un secondo comma, ma all'interno del primo comma abbiamo un principio generale e un rafforzamento del principio generale. Questo è il punto di partenza e, come vedremo, è un punto di partenza che crea la prima divisione. Se voi avete fatto mai una regata velica, dopo la partenza bisogna decidere da che parte si va a prendere il vento, e questa è la prima divisione del campo di gara. Il primo comma ci dice principio di eguaglianza formale: tutti siamo uguali davanti alla legge, allo Stato, alla legge non deve interessare chi è uno, perché la legge va applicata a tutti. Dietro a ogni seggio del giudice, non si chiama seggio ma comunque, c'è scritto: tutti sono uguali davanti alla legge. La dea bendata con la spada e la bilancia, che è la simbologia complicata e anche piuttosto oscura della giustizia, ma il fatto che sia bendata, una delle spiegazioni è che non guarda in faccia a nessuno. Non guarda in faccia a nessuno perché tutte le facce sono uguali. È l'idea della persona giuridica, della maschera, della persona teatrale, per cui tutti siamo ugualmente soggetti di diritto e di fronte alla legge non ci sono differenze. E questo è il principio di eguaglianza formale, che apparentemente è semplicissimo, anzi, ma dopo lo vedremo. Poi c'è un rafforzamento, che c'è un divieto di discriminazione rafforzato. Non basta dire che tutti hanno pari dignità sociale e sono uguali. C'è anche un divieto di distinzioni in base a sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni personali e sociali. Questo è un rafforzamento, nel senso che qualsiasi distinzione basata su sesso, razza, bla bla bla, è di per sé illegittima, o quantomeno è sospettata di illegittimità. Dico, è sospettata di illegittimità perché noi abbiamo un sacco di leggi che contrastano con questo principio. Pensate per esempio alla legislazione contro la discriminazione di genere, si chiama così nel politically correct, no? Per cui per esempio per rafforzare la presenza delle donne nella politica, ci sono leggi che vanno in quella direzione, e per rafforzare l'imprenditoria dei giovani ci sono leggi che vanno a premiare chi fa industria, chi fa impresa a meno di una certa età e possibilmente venga dal sud e magari è donna. Abbiamo messo insieme tre divieti, discrimini in base al sesso, la razza tra sud e nord non c'è, che ne pensi il felpato, ma delle condizioni personali e sociali sicuramente sì. Com'è possibile il fatto che di fronte a un così evidente divieto e di discriminazione, ciò nonostante ci siano leggi di promozione dei giovani, di protezione degli indicapati, di favoreggiamento non mi pare la parola adatta in relazione alle donne, perché ricorda qualcosa che non è esattamente legale, di favore per le donne e per le lingue minoritarie, protezione delle isole linguistiche, leggi che tutelano particolari culti religiosi perché sono fatti in base a intesa. Come mai ci sono tutte queste cose che derogano un principio così fondamentale? Tutti siamo uguali. La spiegazione sta nel secondo comma. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, eccetera, eccetera. Il secondo comma dice l'opposto del primo comma. Questo è quello che aveva un po' scandalizzato molti dei costituenti che erano legati a una cultura costituzionale, giuridica, ottocentesca, e che quindi magari avevano una certa nostalgia per lo statuto che era così preciso. Lo statuto era così preciso perché lo statuto non aveva inglobato il conflitto sociale. Le costituzioni flessibili erano basate sulla quella che Karl Marx chiamava la dittatura della borghesia, cioè la borghesia eleggeva i propri rappresentanti, borghesia, nobiltà, eccetera, suffragio censitario. E tramite il suffragio censitario si garantiva una visione della funzione dello Stato, e cioè uno Stato che non incide nell'ordine sociale. Tutta la letteratura dell'Ottocento, ma non solo quella, diciamo, della parte giuridica, costituzionalistica, eccetera, ma anche la semplice letteratura, no? I grandi romanzieri francesi, leggeteveli perché sono strepitosi, non so, Balzac o Flaubert o Stendhal, sono tutti intrisi di questa idea che lo Stato non deve pretendere di cambiare l'ordine sociale. L'ordine sociale è una tragedia data, si nasce poveri, figli di poveri, magari si diventa un po' meno poveri, salvo la sventura, oppure si nasce ricchi con tutti i problemi psicologici dei ricchi. I poveri non hanno psicologia perché non possono pagarsi il psichiatra, che sarebbe venuto dopo. Allora, primo comma è una proiezione dello Stato di diritto in senso liberale, del vecchio caro Rechtsstaat, formale, perché lo Stato di diritto nell'origine tedesca è una cosa diversa, ma diciamo quello che noi abbiamo ereditato in Italia è una costruzione dello Stato di diritto liberale, per cui che si basa sul principio di eguaglianza formale e le libertà negative. Lo Stato deve non immettersi nelle faccende altrui. E bisogna che tutto questo sia garantito dal suffragio limitato. Benjamin Constant, avete mai sentito nominare costui? Famoso per il suo discorso sulla libertà degli antichi contrapposta alla libertà dei moderni, 1819, 5 più, 5 meno. Cioè, sono dei testi che sono... hanno la bellezza dei classici, no? I classici sono come la Bibbia, dicono le cose senza pelo, non senza complessità. E qui il classico ti dice attenzione, perché se noi allarghiamo il suffragio limitato, che cosa stiamo dicendo alla povera gente? Che può diventare ricca non con il lavoro, ecco il miglioramento delle sue condizioni sociali, ma tramite la politica, il voto, la rappresentanza e i privilegi che ti dà la legge. Lo Stato di diritto si basa sull'eguaglianza formale e le libertà negative, la separazione dei poteri legislatio, legis, executio, che può essere amministrazione o giurisdizione, principio di legalità per cui la legge, frutto della legislatio, vincola la legis executio. La legge fa norme generali astratte, l'applicazione del caso concreto e particolare. E guardate quanta rispondenza ci sia tra questa immagine della legge e l'immagine dell'eguaglianza formale. La legge dispone in via generale e astratta. Tutti, chiunque, nessuno. No? E la legge generale è astratta. Poi, nel caso puntuale e concreto va sussunto nella fattispecie astratta, e questo ci pensa l'amministrazione e la giurisdizione, che sono comunque sottoposte al principio di legalità. Ogni pubblico potere deve basarsi su una legge che conferisce l'attribuzione e la regola, e questo significa che il giudice deve applicare la legge generale astratta, e garantita l'eguaglianza formale, tutti sono uguali davanti alla legge. C'è un apparato di iconografia, no? La dea bendata, la scritta dietro al giudice, e c'è un apparato anche di teoria, di concetti, la legge generale astratta, l'eguaglianza formale e il principio di legalità. Il secondo comma dell'articolo 3, la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto, eccetera, appartiene alla visione dello Stato sociale di diritto, che è basato sul suffragio universale, quindi sull'ingresso degli interessi sociali in Parlamento e sull'idea che il compito dello Stato non è astenersi, anzi proteggere l'ordine sociale dato, ma il compito dello Stato è cambiare l'ordinamento sociale. Vicino ai diritti individuali ci sono i diritti sociali e il principio di uguaglianza sostanziale. È il principio di uguaglianza sostanziale che consente, anzi obbliga lo Stato ad intervenire anche in deroga all'eguaglianza formale. In base al principio di uguaglianza formale, tutti abbiamo lo stesso diritto di vivere in un castello o vivere sotto i ponti. Tutti abbiamo l'uguale diritto di proprietà. Tutti abbiamo l'uguale diritto di studiare a spese nostre, perché lo Stato non garantisce un servizio pubblico di istruzione se non a livelli minimi. In uno Stato sociale tutto questo cambia, perché nessuno deve essere condannato a vivere sotto i ponti, il che vuol dire che tu devi fare delle politiche della casa che sono mirate a coloro che sono meno abbienti, e quindi farai delle leggi che dicono ci sono tot soldi messi sull'edilizia popolare e questa edilizia popolare verrà assegnata in base a criteri che favoriscono i meno abbienti. Poi su questo naturalmente in Italia nasce tutto quello che si può nascere, ma il principio è questo. Esiste la scuola pubblica, ma esiste anche una legge che consente agli studenti meno abbienti di avere buoni libro, buoni pasto, esenzione delle tasse e così via. E l'idea che lo Stato debba rimuovere la diseguaglianza di fatto, non tanto perché tutti dobbiamo diventare economicamente uguali, perché questa è una stupidaggine, ma perché tutti dobbiamo avere condizioni di partenza comparabili. E su questo si crea un sistema di intervento dello Stato, la scuola dell'obbligo, la sanità nazionale, il servizio sanitario. mica una cosa da poco il servizio sanitario, perché vuol dire che quando un bambino nasce ha le stesse cure che sia ricco o povero. Se poi è molto ricco, va in una clinica privata e son cavoli suoi, perché il pubblico in genere funziona molto meglio del privato. In alcune parti d'Italia, in altre parti d'Italia no, perché lo Stato sociale non si è realizzato. Vedete, il primo e il secondo comma del principio di uguaglianza finiscono con dare le due piste che si possono seguire nella legislazione. Sono due direzioni, entrambe costituzionali, ma non conciliabili. La conciliazione tra queste due direzioni deve essere fatta dal legislatore. Ogni legge è una barca che si avventura in questo campo di gara e ogni skip decide da che parte andare. Se uno skipper di centrodestra batterà la sponda destra del campo, per cui sarà più vicino all'eguaglianza formale e cercherà di diminuire la spesa pubblica di intervento nella società, se uno skipper di centrosinistra andrà sull'altra parte e cercherà di aumentare l'intervento sociale e in modo da garantire migliori condizioni di eguaglianza. Questa fa parte della politica legittima, no? delle scelte politiche legittime, ma il campo di gara è così strutturato, cosa che era difficilissima capire, a noi è facile, oddio, non tutti l'hanno ancora capito, non pensiate che gli stia dicendo delle cose che sono così palesemente consolidate neanche nel pensiero costituzionalistico, ma chi ha partecipato ai lavori dell'Assemblea Costituente aveva l'esperienza, tutti guardiamo dietro, di un mondo diverso. Nel mondo dello statuto tutto era più semplice. Nel Parlamento entravano soltanto i signori si baraccavano, mettevano fuori l'esercito in modo che nessuno cercasse di occupare le stanze del potere, e nelle stanze del potere facevano la politica da signori. Non c'era il conflitto sociale portato in Parlamento. Se tu il conflitto sociale lo porti in Parlamento c'hai partiti di destra, partiti di sinistra, partiti che rappresentano l'industria e partiti che rappresentano il mondo produttivo a livelli di mani, è chiaro che lì tu stai portando un conflitto sociale. Ed è logico che su ogni legge si scateni un dibattito politico, perché il conflitto sta dentro nelle Camere. Dovrebbe stare dentro nelle Camere, ormai le Camere sono diventate la curva sud di uno stadio di deficienti, per cui si parla a slogan, si fanno pagliacciate, si buttano razzi, tirano fuori striscioni, invece di parlare di politica. La politica è una cosa seria e la politica in uno Stato sociale di diritto si gioca tutto su questo campo di gara. Adesso ci dimentichiamo del secondo comma, non perché non sia importante, ma perché il secondo comma rappresenta un compito per la Repubblica, può rappresentare una linea di giustificazioni di leggi che derogano il primo comma, ma quello che è lo strumento giuridicamente immediatamente operante è il primo comma, adesso vedremo perché, naturalmente prendendola abbastanza alla lontana. Eguali è il titolo di questa serie di PowerPoint. Piace questa formula, l'ho inventata stamattina, mi sento un brivido. Chi studia a livello logico, filosofico anche, il principio di eguaglianza non può che arrivare alla conclusione che il principio di eguaglianza non significa nulla. C'è una petizione di principio, il principio di eguaglianza è questo segno qua, eguale. Qui ve l'ho messo in una forma giuridica. Se x è uguale a y, x può essere una situazione, y è un'altra situazione, può essere un uomo, allora dg, che vuol dire disciplina giuridica complessa, la disciplina giuridica di x deve essere uguale alla disciplina giuridica di y. Vabbè? Abbiamo fatto un grosso passo avanti? Abbiamo capito qualcosa? Questo c'era scritto già in Aristotele, probabilmente c'era scritto anche in qualche grotta degli uomini delle caverne, che Aristotele ha messo in termini moderni, diciamo, dicendo situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale, situazioni diverse devono essere trattate in maniera diversa. Bel passo avanti. Il problema è, quando due situazioni o due cose sono uguali, voi siete uguali tra di voi, cioè non posso scambiare. Certo che io vi devo trattare tutti alla stessa maniera, perché dietro c'è scritto anche l'esame è uguale per tutti. Però vedete che questa è una finzione, perché la realtà non ci dice corrispondenze di cose uguali. Le cose uguali sono cose fatte dalla mano dell'uomo, o anche dal disegno dell'uomo, ma in natura non esistono. Quando x e y sono uguali, bella questa veramente, è un po' giapponese così. Bene. Ecco una slide a cui sono molto legato, che dimostra i livelli di demenza a cui si può arrivare. Ci sono oggetti uguali qui in mezzo? Questo dovete, voi non la conoscete, ma questa è una NSU Prince, macchina di una bruttezza rarissima, è l'anello mancante tra l'autovettura e la scatola di sardine, perché qua ci sono le ruote, c'è anche una specie di motore, quelle con la molla, e la domanda è palesemente cretina, ma come tutte le domande palesemente cretine, nasconde una grande verità. Il problema è cercarla. A un semaforo, la macchina, la moto, il camper e la bicicletta, la bicicletta Ferrara ci farà un discorso a parte, perché dobbiamo mettere anche la mucca sacra, la bicicletta e la mucca sacra sono nello stesso regime giuridico, ma per un semaforo questi quattro cose sono la stessa cosa. Non è che tu passi con il rosso e il vigile ti ferma e ti dice scusa, ma io c'ho una moto, guarda che moto, vuoi che mi fermi col rosso? Non è possibile, no? E anche se sono un camper sfigatissimo, mi devo fermare col rosso. E devo andarmene col verde, non è che posso dire io sono un camper. E quindi non mi interessa il semaforo, io sto benissimo qua e blocchi la strada. Per cui per la circolazione questi quattro oggetti palesemente diversi sono la stessa roba. Mentre la macchina è un discorso complesso. Questo bellissimo tre alberi, il camper schifosissimo, la tenda pezzente e la valigia che non c'entra niente, ma anche per certi versi la macchina, sono la stessa cosa per la tutela del domicilio. Siccome la tutela del domicilio è un concetto giuridico, è molto difficile, quando ci direte la parte del manuale sul domicilio, ho cercato di semplificarla, ma è molto difficile. Perché la tutela del domicilio non riguarda una cosa precisa. Cioè quelli che non studiano vanno all'esame tranquilli che il domicilio è dove uno abitualmente risiede, perché pensa che le categorie civilistiche, che peraltro lui non conosce ma sono molto più vicino alla nostra esperienza, portino là dimora, domicilio, residenza, sono quelle robe lì. E quindi casa. Ma non è così. Perché se voi andate in un albergo e prendete una stanza, nel momento in cui chiudete la porta, quello ambiente è protetto dal diritto di domicilio. Se voi andate in un ospedale privato, che è bello come un albergo, ci sono delle infermiere con le gambe lunghissime, il sorriso larghissimo, è ricco e spazioso, aprite la vostra stanza e la chiudete, non siete nel vostro domicilio. Perché? Se voi fate delle cose che non sto a descrivervi, ma che adesso sono passate di moda, dentro nell'abitacolo della macchina, di solito si fanno in due, non è domicilio. Ma se voi mettete i giornali sui vetri, uno degli ultimi usi civili e sociali dei giornali, e li mettete sul vetro, quello forse diventa il vostro domicilio. E comunque, l'ha detto la Corte Costituzionale, il bagagliaio, che questa bellissima macchina era davanti, se ben ricordo, perché era motore posteriore, è domicilio. Non perché ci fate dentro delle cose, perché poi il bagagliaio di queste macchine, insomma, lasciamo perdere, giusto ci mettere una borsa. Ma dal momento che voi chiudete, quello è protetto dal domicilio. Ovviamente il cabinato è protetto dal domicilio, non c'è dubbio. Il camper è casa, la tenda è casa, è domicilio. La valigia è questo il problema che vi dicevo l'altra settimana. Non è libertà personale perché è troppo grande, ma è domicilio. Lo è anche lo scaffalino del tennis, della palestra. Se voi avete le chiavi e potete chiuderlo, quello diventa il vostro domicilio. Sapete cosa significa? Significa che per aprirlo ci vuole il mandato del giudice. Oppure la polizia può intervenire per gravi motivi, per indicazioni, per sospetto di reati gravi, specificati, e può aprirlo senza mandato del giudice, ma poi deve essere confermato dal giudice entro 48 ore. Se no, tutto quello che loro trovano dentro questi luoghi non può essere usato come prova, perché è una prova illegittima. E hanno compiuto anche un reato. Allora, qui noi abbiamo degli oggetti palesemente diversi, no? Devo soffermarmi per spiegarvi perché sono diversi, ma che per un unico profilo, che è quello del domicilio, sono uguali. Perché se io vengo violato nel mio domicilio, nella tenda, e Tizio viene violato nel domicilio del suo Panfilo, abbiamo lo stesso diritto da vantare, siamo uguali di fronte alla violazione del domicilio. Non ci può essere una legge che dica sì, ma per un Panfilo facciamo una norma diversa. Perché? Perché c'è il TEC, mentre attende la roba da pezzenti, per cui non serve il mandato del giudice. C'è una protezione del diritto e di fronte dal profilo di questo diritto tutto torna, tutto è domicilio, e anche la valigia è domicilio, perché appartiene a questa definizione che ha dato la Corte Costituzionale, sono domicilio tutti i luoghi da cui si ha un diritto di escludere gli altri, ed è il motivo perché la stanza dell'ospedale non è domicilio, perché l'infermiera c'entra quando vuole, alle 5:30 del mattino c'è la mangiarna e apre tutte le finestre e le porte e si prende tutte le maledizioni. Quello dimostra che lei entra quando vuole, il medico entra quando vuole. E quindi non è domicilio. Voi non vi potete immaginare la casistica che è sorta attorno all'applicazione di questo limite del domicilio. Perché la protezione del domicilio poi è la protezione che si lega al tipo di invasione. Per esempio, voi state fornicando in camera vostra, domicilio, fornicate con protette della libertà di domicilio. Ma se fornicate davanti alla finestra aperta con le luci accese, non è più domicilio. Per cui lo stesso luogo cambia di natura a seconda della penetrabilità della vista. Il motivo per cui la macchina con i vetri oscurati è pomiciabile, mentre la macchina senza vetri oscurati non è pomiciabile. Sono atti osceni in luogo pubblico. Pensate quant'è, uno potrebbe dire capzioso se ragiona da ingegnere, ma meraviglioso se ragiona da una persona normale ed è ingegnerizzata, quanto è meraviglioso tutto questo. Questi due orribili individui sono due gemelli, cercati dappertutto due gemelli, che abitano, idealista.it deve essere un'agenzia di locazioni, eccetera, abitano due appartamenti gemelli, vedete la stessa mappa, in uno di questi casermoni che è fatto per omologare la gente. Per cui in natura, nella realtà fenomenologica, è difficile trovare due cose così simili. Stessa casa, stessa famiglia, due uguali, due gemelli. Sono due cose uguali, e invece possono essere totalmente diverse, perché se uno dei due, chi è meno sfigato dei due? No, non ce la faccio. Se uno dei due ha un'altra casa, questa non è più la prima casa, questa è prima casa e questa non è prima casa. E per la tassazione cambia totalmente. Non si sa bene cosa si applichi sulla casa attualmente, da un po' di anni si applicano stanessi. Accidenti! Devo ricordarmi perché scade dopodomani. E deve pagare dei tributi, non scherzo a parte, me lo devo proprio ricordare, che mi è molto difficile. E il trattamento fiscale è completamente diverso. Per cui abbiamo due oggetti uguali, con trattamenti giuridici diversi. Perché? Perché li stiamo guardando da un profilo particolare. Questa è la demenza fatta a immagine. È proprio la demenza fatta a immagine questa. Però è carina, come vedrete. Ah, ci risparmiano almeno la musica, che peraltro la terza sinfonia di Schumann non è brutta. E questa è la chiesa di Roma, Sant'Ignazio di Loyola, piazza Sant'Ignazio. Se andate a Roma andatela a vedere perché è bellissima. Ha una particolarità, questo signore sta fermo tu. C'è un signore fermo esattamente dove c'è un, ecco, questo è il soffitto affrescato, nel pavimento ferma. Nel pavimento c'è una stella d'ottone che è il punto prospettico. Questa è una prospettiva monofocale, tipica di Andrea Pozzo, è tipica della pittura barocca, ma questa è stupefacente. Allora voi mettete in quel punto e vedete, una volta che si alza gli archi, a un certo punto c'è una cupola qui dietro, tutti perfetti, ma non c'è niente. Questo è un soffitto piatto, dipinto in prospettiva, con una prospettiva monofocale. Allora a me non interessa tanto la prospettiva di per sé, anche se è una cosa che mi interessa molto, è vero, ma mi interessa la monofocalità. C'è un unico punto. Allegory of the Apotheosis of Sant'Ignazio. C'è un unico punto, questo sta leggendo la cosa che sta dicendo, eccolo, è brass disc, un disco di, mi sembra fosse una stella, va bene, di ottone, no? Il punto prospettico, questo mi interessa, c'è un punto in cui uno si colloca e riesce a vedere l'intera... Scusate, un po' di Schumann ogni tanto non fa male, e riesce a capire, a leggere il soffitto, leggere il disegno, ma c'è un unico punto prospettico. Voi fate 10 passi in qualsiasi direzione e tutto si scioglie, le cose non tornano più, sono cose completamente diverse, ma su quel punto parte la prospettiva e tutte le figure tornano. Perché mi interessa questa cosa? Perché è il punto di prospettiva. il disco di Ottone, disco, dice lui. È l'unico punto da cui tornano le cose. Torniamo. Sì, vabbè, dovrei spegnere questo coso, ma ce la possiamo fare. Dov'ero? Qui. Torniamo a questa immagine molto meno bella. Qui anche abbiamo di fronte un punto di prospettive. Cioè noi riusciamo a leggere questi oggetti come equivalenti, come domicilio, come mezzo di trasporto, come beni da trascrivere, che cambia il regime di passaggio di proprietà, la trascrizione, come studierete il diritto privato, no? E questi oggetti si collegano tra di loro diversamente, perché è diverso il punto di prospettiva che noi assumiamo. Se assumiamo la prospettiva del semaforo, c'è una certa omogeneità di alcuni oggetti. Se assumiamo la prospettiva della tutela del domicilio, sono altri gli oggetti che tornano. Se assumiamo ancora la prospettiva dei beni trascrivibili, per cui della certezza dei rapporti giuridici, sono altri ancora i beni che tornano. E ogni volta che noi assumiamo un disco di Ottone, un punto prospettico diverso, vediamo una prospettiva che si apre diversa. Gli oggetti uguali risultano diversamente organizzati. A, X e Y non sono dati della natura, sono dati dal diritto, sono punti di prospettiva che noi guardiamo le cose. La X può essere ed Y possono essere i veicoli o possono essere oggetti dove uno abita e si chiude escludendo gli altri. E il principio di uguaglianza ci dice che, assunto quel punto prospettico, quegli oggetti sono uguali e quindi pretendono un regime giuridico uguale. Questo è il principio di uguaglianza, che come vedete non c'è da fare nulla se non con il diritto, perché poi a sua volta il punto di prospettiva è dato dal diritto. Questa è un po' complicata come immagine, ma vi spiega come si sceglie il punto di prospettiva. Allora, il caso è la legge che dispone provvidenza per favorire chi si iscrive alla facoltà di fisica, un esempio che vi feci all'inizio del corso. E il governo, il Parlamento, di fronte al fenomeno per cui i ragazzi in preda da frenesia, da titolo di studio, decidono una certa generazione, allora, qualche anno fa andavano tutti a scienze della comunicazione, cioè, ha avuto un boom la facoltà di scienze della comunicazione, è una delle colpe di Umberto Eco averla inventata dopo aver inventato il DAMS, ed era un ottimo corso di laurea che portava infallibilmente alla disoccupazione, cioè proprio uno non correva il rischio di trovare un posto di lavoro manco se era disposto a non drogarsi, che era piuttosto difficile data la facoltà. Adesso la fregola, altrettanto immotivata, porta alla facoltà di economia. Sono tutti che si iscrivono all'economia. Perché? Prima che arrivasse Ferrara, metà anni 90, c'è stato il boom delle facoltà di giurisprudenza. Perché? Di Pietro, Antonio Di Pietro. Perché quando è scoppiato lo scandalo di Tangentopoli e Di Pietro si è messo a fare il PM che perseguiva i corrotti, ha dato una tale importanza all'aspetto processuale che la fregola ha portato sciami di giovani speranze neomaturate a iscrivere giurisprudenza. Pensate che ce n'erano talmente tante il primo anno che questa aula e l'aula di sotto, che era grande più di queste, erano collegate in via video per far lezione a tutte le matricole. Adesso quella di sotto l'hanno divisa in due e noi siamo i quattro gatti qua, no? Come vedete sono fenomeni stagionali che hanno un'incidenza sulle sorti future, perché questi bravi economisti non so che cosa faranno, perché tra l'altro, ma evitiamo commenti. Allora, immaginatevi che il governo decida di dire, beh, oltre il numero programmato, facciamo qualcosa per fisica. A fisica, quando si iscrivono più di 10 studenti il primo anno, stampano bottiglie di champagne. Ma non sto mica scherzando, Anche a matematica. Da noi 10 studenti all'anno non credo, facciamo anche da vedere le statistiche, il che vuol dire che le lezioni frontali suppongo che mettono lo studente in cattedra e tutti i docenti che parlano insieme a fare lezione, non è così, e che sono poi facoltà che sono importanti perché soprattutto matematica serve tutte le facoltà scientifiche, per cui, ma di gente che studi matematica, che ha matematica ce n'è pochissima, e fisica ancora meno. Allora immaginate, poi magari scopriranno, ci sarà qualche bella notizia che hanno scoperto l'antimateria e uno fa già l'anello con l'antimateria e allora lo sciame di neomaturati andrà tutto a iscriversi a fisica e saranno tutti là a non capire niente. E il governo decide di dare delle provvidenze alla facoltà di fisica, nel senso che se uno si iscrive, questo sarebbe un governo intelligente, se uno si iscrive a economia, gli triplichi le tasse di iscrizione. Non è molto democratico forse, capisco. Se invece si iscrive a fisica, gli paghi tu le tasse. Si iscrive a fisica, io non solo non ti faccio pagare le tasse, ma ti do un contributo. Avrebbe un senso una legge del genere? Oddio, sarebbe la violazione plateale del primo comma dell'articolo 3 del principio di eguaglianza formale, ma siccome avrebbe un senso, no? Non è detto che sia illegittima. Può il governo cercare di favorire un certo tipo di studi che sono strategici per il paese e ma non sono molto apprezzati dai neomaturati, dalle loro famiglie, cioè da coloro che per definizione non sanno nulla del mondo? Certo che può essere, è quella funzione di direzione sociale che lo Stato può assumere. D'altra parte, quando si danno sussidi ai non abbienti meritevoli, si fa un'operazione del genere, cioè si dice io cerco di portare all'università studenti bravi che non hanno i soldi per iscriversi. E sentivo una leggera mancanza del caffè, e infatti è mezzogiorno.